Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
L'umanità ha perso quella che un tempo era la capacità di tutti gli uomini, cioè di passare da questo mondo all'altro, a quello di sopra, dove stanno gli dèi e gli spiriti benevoli, oppure di scendere di sotto, dove stanno i demoni e gli spiriti maligni. L'individuo che ha conservato questa facoltà di ascendere e discendere è lo sciamano.
Leonardo Maggini, ultra ottantenne romano, da più di 30 anni studia lo sciamanesimo in tutte le sue forme. Come scopriremo nel corso di questa puntata, lo sciamanesimo è un fenomeno non solo antichissimo, ma anche globale, infatti è stato riscontrato in tutti i continenti. Le pratiche sciamaniche sarebbero alla base delle nostre spiritualità. Questa è la tesi di Leonardo Maggini che, con la casa editrice Effigi, ha appena pubblicato il suo ultimo volume intitolato «Preistoria del cristianesimo, la radice sciamanica delle religioni». Sulla quarta di copertina del libro si legge «La meravigliosa avventura del pensiero magico dell'uomo e della femmina sapiens». Bentrovati a questa nuova puntata di Chiese in diretta. Un cordiale saluto da Gael Kurtens. Stiamo ascoltando Olga Letica Exonka, una sciamana siberiana proveniente dalla Chukotka, situata nell'estremo oriente russo, in prossimità dello stretto di Bering. La donna vive in Svizzera, nelle Alpi Vallesane, e qui ascoltiamo la sua preghiera accompagnata dal tamburo. Ma sentiamo Olga Letica Exonka.
Et c'est un tambour, il a deux fonctions, comme un instrument musical et comme un instrument chamanique.
Il tamburo ha due funzioni, è strumento musicale, ma anche strumento sciamanico. Il tamburo per noi è un veicolo. Noi crediamo a certe creature che attraverso il tamburo sciamanico possono togliere l'energia all'anima. Quindi lavoriamo soprattutto su questo. Togliamo, ritagliamo e ripariamo l'anima.
On coupe, on répare l'âme. Déjà depuis petite, on apprenait de jouer du tambour.
Già da piccoli imparavamo a suonare il tamburo, soprattutto per le feste sacre, come quella della piccola renna, che si celebra per 3 giorni il mese di agosto, durante la quale i tamburi devono suonare ininterrottamente. Quindi si faceva turni e ci insegnavano col tamburo a svuotarci, ad essere neutri, indifferenti e invisibili, ad essere soltanto con gli spiriti della natura e ringraziare Madre Terra e il cielo.
E giusto essere avec les esprits de la nature et remercier la Mère Terre et puis le ciel.
Spostiamoci dalle montagne del Vallese all'Agro Romano, dove a pochi chilometri dal Mar Tirreno ho incontrato Leonardo Maggini nella sua casa, circondata da pini domestici, stipata di libri e di opere d'arte. Sulla copertina del suo libro, Preistoria del cristianesimo, è raffigurata la stella in metallo, una stella bucata a 14 punte che nella chiesa della Natività a Betlemme indica il luogo dove sarebbe nato Gesù. Leonardo Maggini, come mai questa scelta?
secondo me è molto significativo. Intanto quello è il punto, proprio tradizionalmente, il punto dove è nato Gesù. E Gesù è sceso dal cielo in terra a redimere l'umanità dal peccato originale. Ora, nel mondo sciamanico il concetto di peccato non esiste, e meno ancora esiste l'idea del peccato originale, no? Però esiste, e come, l'idea della discesa dal cielo. La discesa del cielo è proprio quello che possono fare esattamente solo gli sciamani. Questa idea dell'ombelico del mondo non solo lo ritroviamo nella stella dove è nato Gesù, ma lo ritroviamo per esempio in Maometto. Maometto, prima di morire, deve fare un'ultima cavalcata, arrivare a Gerusalemme, salire su al Tempio, e da lì può ascendere al cielo, perché lì è l'asse del mondo. Non può salirci da un'altra parte, capito?
E quest'idea dell'ombelico del mondo, nello sciamanesimo, dove lo troviamo?
Lo troviamo in tutte le yurte sciamaniche. La yurta è questa capanna a cono aperta sopra. Ci sono dei pali messi in tutto in tondo, coperti di pelli di animali. In alto questi rami lasciano un'apertura. L'apertura serve intanto per il fumo, perché il fuoco è messo al centro, in basso. Poi consente di vedere le stelle, anche questo è importante. E poi, o dentro la yurta o subito fuori, lo sciamano mette il suo albero del mondo, il suo proprio personale albero del mondo, che è quello da cui ascende e discende, e che è lo stesso poi che si ritrova nel talamo di Ulisse. Ulisse ha scavato il suo letto nuziale, lo ha ricavato dal ceppo di un ulivo. E infatti, quando Penelope dà ordine di fargli un letto da un'altra parte, Ulisse si arrabbia e fa: ma chi è che ha spostato il mio letto? È inammissibile. Quello è l'albero del mondo, deve star lì.
Lei, Leonardo Maggini, è un profondo conoscitore di Omero. In effetti, nel suo libro fa spesso riferimento alle vicende di Ulisse. Se da una parte evidenzia le analogie tra le pratiche sciamaniche e i miti dell'antichità, dall'altra si riferisce anche al mondo delle fiabe e a quello, appunto, delle religioni.
Lo sciamanesimo è la forma più istintiva e più naturale da parte dell'uomo di rapportarsi col mondo. Mentre noi siamo abituati, la nostra cultura viene da due fonti, da Gerusalemme e da Atene, no? Quindi dalla Bibbia e da Omero. Ora, la Bibbia che cosa ci dice? Ci dice che tutto il creato è stato creato in funzione nostra. L'uomo è il padrone di tutto quello che è stato creato da Dio. Non solo i vegetali, ma anche gli animali. E proprio all'inizio della Genesi è detto molto chiaramente. Invece gli sciamani partono da tutto un altro concetto, completamente diverso, radicalmente diverso. Lo sciamano parte dal concetto che l'uomo è un animale come tutti gli altri, né più né meno, e anzi ha delle mancanze che possono essere integrate dalle qualità degli animali. Per dirne una, l'aquila è questo uccello che non solo ha una vista d'aquila, ma può guardare, fissare il sole, cosa che noi non possiamo fare. La civetta può vedere di notte, cosa che noi non possiamo fare. Morale, per lo sciamano questi due animali sono importantissimi e bisogna ricorrere al loro aiuto, laddove dovessero servire queste caratteristiche.
Parliamo di credenze e di fenomeni della sfera spirituale che ritroviamo in moltissime popolazioni indigene, popolazioni che tuttavia non si sono mai incontrate.
Tutti coloro che avevano studiato lo sciamanesimo e le forme parallele sparse per il mondo, a un certo punto si sono accorti che queste forme parallele, che si chiamavano in modi più strani, in Sud America venivano chiamati curanderos, in Nord America, tra gli indiani, tra gli Apache, i Sioux, i Cheyenne, erano diventati medicine men, no? In Africa e in Australia lo stesso, c'erano stregoni, magi, eccetera, eccetera. A un certo punto è stato proprio il lavoro di Eliade, nel 1950, quindi...
Sì, l'antropologo rumeno Mircea Eliade, grande studioso delle religioni del secolo scorso.
è stato Eliade il primo che ha riunito tutte queste manifestazioni sotto un'unica dizione. È stato usato il termine sciamanesimo solamente perché era la cosa più studiata, ma non è che gli sciamani russi siano più sciamani di quelli dell'Amazzonia o degli aborigeni australiani, sono tutti sciamani.
È nostro ospite oggi a Chiese in diretta Leonardo Maggini, studioso di sciamanesimo che ha appena pubblicato il volume Preistoria del Cristianesimo, edito da Effigi. Leonardo Maggini, lei dedica un intero capitolo al nostro codice genetico, il DNA, grazie al quale è stato possibile risalire ai grandi spostamenti dell'Homo sapiens.
Sì, io credo che l'altro aspetto che ci deve far cambiare profondamente la nostra visione del mondo è legato alla scoperta straordinaria, secondo me, del DNA. Questo è il punto essenziale. Da una parte, appunto, Eliade nel 50 ha dimostrato che tutte queste credenze in giro per il mondo sono tutte costituite dalla stessa stoffa. Dall'altra parte però il DNA ci ha permesso di ricreare un albero genealogico dell'umanità con i movimenti dell'Homo sapiens da quando se n'è uscito dall'Africa nella seconda ondata 70-80 mila anni fa, e l'Homo sapiens è uscito da lì e ha invaso il mondo. Ora che succede? Che gli aborigeni australiani sono arrivati là 40 mila anni fa. Da quel momento fino al capitano Cook, cioè fino a pieno 700, loro con gli altri umani non hanno mai avuto a che fare. Lo stesso discorso vale per la Terra del Fuoco. Nella Terra del Fuoco sono arrivati 15.000 anni fa, attraverso la Siberia, l'Alaska, è sceso giù. Fino a Magellano queste persone non hanno mai visto un uomo bianco. Allora, il punto è proprio questo. Se questi uomini già 40.000 anni fa portavano queste concezioni con sé, vuol dire che lo sciamanesimo ha almeno 40.000 anni. E ci sono molti studiosi oggi che studiano queste pitture o graffiti rupestri, non solo quelli della Francia, della Spagna, dei Pirenei, ma adesso per esempio ne sono venuti fuori proprio ultimamente in Amazzonia di 30.000 anni fa, in Indonesia di 45.000 anni fa, e sono già delle figure metà animali e metà uomini, e quindi vengono già identificate come figure sciamaniche, perché lo sciamano, appunto avendo questa concezione particolare del mondo animale, lo sciamano immagina di poter diventare animale se gli servono le qualità e le caratteristiche di quell'animale, e poi torna a essere uomo. Tutte le metamorfosi di Ovidio e tutto quello che noi conosciamo della mitologia greca, no, da Daphne e così via, non esisterebbe se non avesse a monte lo sciamanesimo, un'idea sciamanica.
Insomma, lei dice che lo sciamanesimo è una credenza, una manifestazione spirituale che precede tutte le altre.
Io è per quello che nel libro, man mano che ho potuto, che mi è capitato, ho inserito tutti i dati che riguardavano Roma antica, che riguardavano la Grecia, o Buddha, Zoroastro, eccetera, proprio per far capire come queste religioni hanno tutte un unico fondamento, che è lo sciamanesimo.
Nelle tradizioni sciamaniche una caratteristica tipica è l'ereditarietà, la genealogia ha la sua importanza. La stessa Olga Letica Exonka, intervistata dalla rubrica radiofonica Haute Fréquence della RTS, narra l'insegnamento ricevuto dalla nonna, che era sciamana. Tra l'altro qui illustra proprio come imparava ad appropriarsi delle qualità dell'aquila. Ascoltiamola.
Dans ma famille, c'était grand-maman. Elle était le chef de notre clan. Et quand on fait les cérémonies chamaniques, c'est elle qui va.
Nella mia famiglia, mia nonna era la capa del nostro clan e quando c'erano le cerimonie sciamaniche ci andava lei. Quando avevo 5 anni, nonna decise di riunire tutti noi nipotini al villaggio per trasmetterci i rituali tradizionali, per esempio come fare nel caso che ci perdessimo nella tundra. Cioè ci ha insegnato come diventare un uccello rapace. Ci ha vestiti tutti con i paramenti tradizionali. Abbiamo fatto il sacrificio e abbiamo ornato i nostri vestiti con dei segni, qua, qua, e sulle mani, sui piedi, anche sulla schiena. E poi siamo saliti su questa montagna sacra. E nonna ci ha fatto pregare tanto per i rapaci. E abbiamo osservato come volano e come da lassù vedevano il sentiero della montagna. E così, in caso di temporale, abbiamo capito come fare per ritrovare la strada di casa. Man mano che crescevo, pensavo che tutte le energie che ricevevo e i messaggi che mi arrivavano fossero tutti solo indirizzati a me. Ma mio padre mi disse, ma no, li devi subito ridistribuire, se no ti riempi e rischi di esplodere. Ecco, è così che ho imparato ad avere un equilibrio tra vita reale e spirituale.
Donc c'était surtout ça, j'apprenais comment avoir un équilibre entre la vie réelle et spirituelle.
Anche il bisnonno di Olga era non solo sciamano, ma capocaccia.
Mon arrière-grand-père, il était grand chaman aussi, il était chasseur.
Anche il mio bisnonno era un gran sciamano, era un cacciatore e accompagnava gli uomini quando andavano a caccia o nella tundra per fare altre cerimonie. Lo sciamano è una persona che collega il mondo reale con quello degli antenati. Per esempio, quando qualcuno è molto malato, può negoziare con gli antenati per guarire la persona. O quando qualcuno viene a mancare, i familiari vanno dallo sciamano affinché egli accompagni il defunto dai nostri antenati.
La famiglia va chez le chaman pour qu'il fasse le chemin, qu'il l'accompagne jusqu'à nos ancêtres.
Leonardo Maggini, ecco spuntare dal racconto di Olga l'elemento della cura. Lo sciamano è tipicamente guaritore, ma appunto anche capocaccia, responsabile cioè della sopravvivenza del suo clan.
Lo sciamano è per ogni piccola comunità l'individuo che ha conservato questa facoltà di ascendere e discendere ed è quello che può quindi entrare in relazione con tutti gli spiriti superiori all'uomo che in qualche modo interferiscono o nel bene o nel male nella vita dell'uomo. Per dire, le malattie ci vengono inviate sulla terra da degli spiriti che stanno nel mondo di sotto e che sono maligni, che possono essere veri e propri demoni oppure anime dei trapassati che non hanno trovato una quiete eterna. E quindi lo sciamano che è, come dire, il plenipotenziario della sua comunità è tenuto ad andare nell'aldilà e a trattare con questi spiriti del male, a cercare di riprendere e riportare alla vita il malato. Perché lo sciamano serve? Lo sciamano è quello che deve assicurare la sopravvivenza della comunità e quindi in una situazione estrema come quella della Siberia la caccia è fondamentale perché se la caccia va male la comunità è destinata a scomparire. Morale, lo sciamano è il capocaccia e quindi è lui che decide se, come, quando e dove andare a caccia. E lì c'è tutta una ritualità che adesso è molto complessa, però il punto è questo. Che a questo punto scatta la fortuna. Cioè lo sciamano può essere bravo, può essere intelligente, conoscere benissimo l'ambiente, conoscere gli usi degli animali, però poi per incontrare l'orso che si vuole ammazzare serve la fortuna. Anche qui, per esempio, c'è un aspetto fondamentale. Mentre noi adesso, all'alba del terzo millennio, ci accorgiamo che esiste il problema della sostenibilità, nelle comunità sciamaniche questa idea di base è essenziale. Se la comunità ammazza l'orso perché gli serve la carne per sopravvivere, la pelle per coprirsi e le unghie per fingere di essere fortissimo, importantissimo, no? Però poi deve chiedere scusa. deve chiedere scusa all'orso singolo che è stato ammazzato e alla specie dell'orso, perché la specie dell'orso non si deve arrabbiare, non se la deve prendere e deve riprodursi in maniera che poi l'anno dopo ci sia un altro orso da ammazzare.
La stessa sciamana del Vallese, quando spiega il suo rapporto con la natura e con l'universo, dice che non siamo soli su questa terra, ma che conviviamo con gli altri. Per Olga Letica Ixonca, siamo solo di passaggio e ci dobbiamo chiedere quali tracce lasceremo a chi verrà dopo di noi.
Cette approche avec la nature et puis l'univers et puis que nous sommes pas toutes seules sur la mer Terre, nous cohabitons avec les autres et puis que nous sommes juste en passage ici, puis quelle trace on va laisser après nous.
Lei, Leonardo Maggini, nel suo libro ripercorre la spedizione in Siberia di uno studioso russo originario della Yakutia che 100 anni fa, negli anni 20 e 30 del secolo scorso, ha raccolto le testimonianze di diversi sciamani della sua regione, notando una serie di analogie con alcuni racconti dei Vangeli. Parliamo dell'antropologo Gavril Xenofontov, che ha affrontato un viaggio davvero avventuroso, sfidando temperature fino a 50 gradi sotto lo zero in questa vastissima tundra.
Noi non ci rendiamo conto, ma la Siberia è grande come l'Europa intera. La Yakutia, da dove viene questo ricercatore su cui poi è fondato tutto il libro, la Yakutia è all'estremo nord-est della Siberia, sono 3 milioni di chilometri quadrati, quindi 10 volte l'Italia, è più grande dell'intero Sahara ed è l'unità amministrativa più vasta del mondo. Le testimonianze raccolte il secolo scorso sono sbalorditive. È chiaro che sentirsi dire che lo sciamano nasce da una vergine, che la vergine è ingravidata dal raggio di sole, che lo sciamano viene deposto su una mangiatoia e che poi moltiplica il cibo e poi cammina sulle acque e poi guarisce i malati e poi i lebbrosi e poi fa risorgere i morti e poi lui stesso muore e risorge dopo 3 giorni e poi parla ai dottori, insomma sembra di leggere i Vangeli. Solo che succede che mentre nell'ambiente sciamanico ognuno di questi episodi viene assegnato a uno sciamano diverso, uno fa una cosa, uno ne fa un'altra, nei Vangeli invece viene tutto associato alla figura di Gesù Cristo. Ma questo è logico perché nel frattempo è nato il monoteismo.
Propongo di ascoltare questo aneddoto relativo all'arrivo dei primi cristiani nella regione siberiana di Olga Letica Ixonca, la Ciukotka. Ebbene, quando i cristiani spiegarono cos'è il paradiso e cos'è l'inferno, il suo popolo scelse l'inferno, perché almeno ci si sta al calduccio, considerato il freddo polare che può fare da quelle parti. Ma ascoltiamola.
Les premiers chrétiens, quand ils sont arrivés chez moi, en Tchoukotka, on n'était jamais christianisés. Et quand ils expliquaient qu'est-ce que c'est le paradis et puis qu'est-ce que c'est l'enfer. Mon peuple, il a choisi l'enfer parce qu'il fait chaud. Chez moi, il fait très très froid.
Credo soprattutto, questo ho cercato di dirlo a un certo punto, però non so se ci sono riuscito, credo che noi dobbiamo recuperare il pensiero magico. Noi abbiamo 2 emisferi del cervello. Sono nati per collaborare, non per farsi la lotta. Noi negli ultimi 3.000 anni, qui in Occidente, abbiamo dato spazio alla parte razionale nostra e questo ci è servito sul piano pratico. Tutte le conquiste tecnologiche e scientifiche nascono dalla parte razionale, però la parte magica non è meno importante.
Lo dice precisamente nel penultimo paragrafo del suo libro e leggo: le civiltà nascono e muoiono, ma il pensiero magico no. Al di là di ogni apparenza, rimane fisso e immutabile nel tempo e nello spazio.
Di questo sono profondamente convinto, così come sono convinto di quello che dico alla fine, che se le religioni entrassero nell'ordine di idee di avere tutta un'ascendenza comune, forse potrebbero anche smettere di fare le guerre tra le religioni.
Chiese in diretta finisce qui, ma prima di lasciarci ricordo il titolo del volume di Leonardo Magini, edito dall'editrice Effigi. Preistoria del cristianesimo, la radice sciamanica delle religioni. Un ringraziamento va al tecnico Gianpietro Gilardoni che mi ha affiancata oggi in studio. Da Gael Kurtens a tutti e tutte una serena domenica.